Crossroads. Stomp your feet with the American beat.
Chapeau.
Benvenuti a Crossroads, puntatona, eh?
Una frizzante buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Statale.
Che bello questo ingresso.
Ti piace?
Molto anni, sembravi Corrado Corradi.
Sì, esatto. No, ma Corrado non aveva una voce di boh.
Sì, no, beh, ma nei termini.
Ah, nei contenuti.
Ma sei sempre qui a correggermi, comunque.
Certo,
mi dà fastidio.
Mi hanno assunto per questo.
Comunque stasera Crossroads, puntatona, non siamo soli, cioè non siamo solo io e Lele, ma c'è anche il buon Dodi, eh?
Ciao,
eccolo,
ragazzi.
Qua,
ciao, belli.
Collaboratore di Radio Statale, perché non possiamo dire.
Ciao Dodi, come stai?
Solo quello,
esatto.
Sto bene, caro. Come mai, Silvio?
Come stai, Ghidini?
Non lo so, chiedilo a lui. C'è il suo numero, chiamalo.
Lui è Ghidi.
Ma possiamo finire il nostro siparietto?
Sì,
hai detto puntatona, allora,
allora ci siamo esaltati.
Certo.
Che bello. Di cosa parliamo stasera, Lele?
Parliamo della droga.
Sì, potevi dirlo in maniera un po' più suadente, un po'
non
più artistico.
Termini. Dodi, Dodi è venuto a portarci la sua esperienza personale.
Sicuramente, guarda, io proprio alle droghe siamo così.
Una cosa al volo che ti è successa con la droga?
No, una cosa al volo che mi ricordo sulla droga è una cosa a proposito dei funghetti. Io non amo particolarmente le droghe, soprattutto quelle tipo LSD e cose del genere, perché ho paura di cosa si potrebbe scatenare effettivamente. Sicuramente gli altri riderebbero, però io ne avrei una paura fottuta,
no,
onestamente.
No, bei momenti.
No, però, ma lo dico a ragion veduta, perché è una cosa che ricordo che mi è successa quando sono andato con una piccola vacanza con i miei amici, un weekend fuori, e un tizio ha pensato bene di portarsi dietro dei funghetti e ha avuto anche lì dopo un bel po',
sì,
uno strano down, uno strano trip. È successo che non gli hanno fatto niente per 3 ore, anche se si pensava che avesse dovuto avere degli effetti.
Quindi,
abbastanza immediati.
Avete detto è una serata fallimentare.
È una serata fallimentare.
Andiamo, facciamo
assolutamente
altro.
Andiamo a puttane. E invece no, invece lui non ha potuto farlo perché gli è venuto un
perché non
è
il cazzo.
Perché non
è quello.
Probabilmente anche quello.
Salutiamo il tuo amico.
Salutiamo
che non
il
è
mio
cazzo.
Amico. No, morale, la cosa interessante è stata che dopo un paio d'ore ho ordinato una pizza, che ha detto vabbè, vaffanculo, mi mangio una pizza. Ecco, è cominciato il trip.
Al ristorante.
Si è fatta portare a casa. Praticamente ha cominciato a vedere la sua faccia sciogliersi,
bello,
finire sulla pizza ed era impanicato, terrorizzato. A un certo punto ha preso la pizza per rimettersi addosso la faccia e si è buttato la pizza in faccia.
Fantastico.
Così
La pizza con i funghi.
No, non, è, no, non, era, no,
non
no,
erano porcini.
No, no. Il problema è che dopo ha avuto un altro effetto strampalato, poi la finisco e la faccio breve. Ha cominciato a delirare.
C'è qualche
che perché c'è bella musica, sai che quando c'è la musica.
Poi i nostri milioni di ascoltatori si offendono.
Ah, no, il blues si fa cagare, parliamo. Che cazzo ce ne frega.
No, non è vero, mi dissocio da questa cosa.
Beh, comunque questo tizio a un certo punto è impazzito completamente, l'abbiamo dovuto chiudere in camera perché non riusciva a tenerlo, continuava a correre avanti e indietro, ma quando dico avanti e indietro intendo dire proprio sulla stessa tracciata, cioè
proprio
sulla stessa retta, che tracciato bello, tipo un solco, ma sbattendo contro i muri avanti e indietro perché sosteneva di essere inseguito dal grande puffo che voleva ucciderlo.
Ma è così, grande
così,
puffo
così
è...
il grande puffo secondo me è un essere malefico in realtà.
Sì, sì, sì.
Forse perché forse perché riprende Marx, quindi per questo è malvagio.
Poi con quell'aria sempre saccente,
sì,
con quella barbetta.
Sì, mi è sempre stato sul cazzo.
Ah, la stessa barbetta di
i 30 Second to Marx, che vorrei salutare, già che ci sono. È un progetto stranissimo.
Sei venuto a far marchetta.
No, ma va, ma figurati, sono degli amici, fanno rock.
Comunque, volevo dire, no, che il grande buffo ha la stessa barba di Cacciari, secondo me.
Sì, il grande Cacciari.
Il grande Cacciari.
Sai che Cacciari mi ha dato una spallata in via Torino.
Sì, ce l'hai già detto.
perché sei anche tu favorevole al ponte di Calatrava.
No, così, mi ha dato una spallata.
Esatto.
No, quello era Sgarbi.
Comunque,
scusa,
per riprenderci un attimo da questo delirio, perché le droghe qui ci stanno impossessando di noi.
Anche se non le abbiamo prese.
Esatto, perché siamo al risparmio al massimo.
Siamo autoproduttori, come che si dice, sì, non lo so.
Autoproduttori va bene, ma qua i termini non sono importanti. Andiamo a sentire una canzoncina che è di Muddy Waters, ossia Champagne on Refear, chiaramente tutte le canzoni saranno sulla tematica delle droghe, ma in questo caso particolare non è Muddy Waters, ma è molto più southwestern, se vogliamo, e sono i The Deacons. Eccola.
Hey. Well, give me champagne when I'm thirsty, Red Bull when I walk get high. Well, it's champagne and Red Bull until the day I die. Well, there should be no law against people that won't smoke dope. Well, there should be no law against people that won't smoke dope. Well, it's good for your head, relax your body, don't you know? Every time I get high, I lay down in my baby's breast. She say, come in this house, you know you're the man I love best. Get high, just show my name. Well, I'm gonna get high, just show my name. I'm gonna stick with my revolver. Ain't mess around with no cocaine.
Wow, 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 champagne reefer.
Minchia, grandi gli Oasis.
Ma non sono gli Oasis, sono i The Deacons, per piacere.
Ragazzi, ma quanto puzzano i microfoni di Radio Statale?
Puzzano
porca
più di
troia,
me.
Non posso. Adesso mi tappo il naso e faccio tutta la puntata così.
Perché Crossroads non ha peli sulla lingua, eh?
Però, solo sotto le ascelle.
Però, ha senso dell'olfatto, purtroppo.
Beh, non si può volere tutto dalla vita. Allora, Lele, dimmi qualcosa di interessante.
No, tocca a me. Che palle, cazzo.
È la mia volta.
È la mia volta. Intanto lo dico sempre perché quei due mi fa stranire.
Possiamo evitare di parlare di cose vostre. Possiamo evitare di fare radio autoreferenziale, per cortesia.
Il moralizzatore. Doc, il moralizzatore. Vabbè, dai, facciamo.
Non voglio sentire quella sulla Russia.
No, facciamo sto Goodbye Lenin, me lo tolgo.
No, non lo voglio. No, lo voglio dopo Goodbye Lenin. Parlami di altre cose.
Cosa ti devo parlare?
Dai, fai Goodbye Lenin.
Io è la prima volta che faccio una puntata in tre.
Fai Goodbye Lenin.
È bellissimo.
Facciamo la tua.
Allora facciamo.
C'è sempre una prima volta per una cosa a tre.
Facciamo la tua splendida rubrica sulla Russia, perché sei stato in Russia tanti mesi e quindi raccontaci gli aneddoti russi sulla droga.
Allora, lui deve sapere che io sono stato in Russia 10 mesi.
Sì, ma non devi raccontarla a lui.
Vabbè, ma magari non ci ascolta, fa finta e non lo sa. Vabbè, allora dai, iniziamo.
Non sai come funziona la
radio. Partiamo questo bellissimo blocco che noi amiamo. E quando si parla di droga e Russia si parla di...
Crocodile.
Si parla di Crocodile, che in realtà è una cosa che è spuntata fuori poco tempo fa. Cioè sono arrivati i bellissimi servizi delle Iene becerissimi che hanno inculcato la paura nella testa della gente, come le verdure crude che curano il cancro, tutte queste cose. E quando è arrivata...
Ma che notizia è questa?
Quando è arrivata... No,
ma è l'ercio!
Questo era per dire che quando è arrivata in Italia, sono arrivati i video, sono arrivate le immagini riguardanti tossicomani da crocodile, sono impazziti tutti.
Mangia la carne.
Esatto. Perché si chiama crocodile? Che cos'è il crocodile? Allora, la crocodile drug o droga di strada o desomorfina o crocodile. Ha un sacco di nomi.
Poi non si sente che stai leggendo.
Allora, cos'è? È praticamente un derivato della morfina. È stata sintetizzata per la prima volta negli Stati Uniti negli anni 30.
Sì.
ed ha principalmente ha effetti analgesici che sono 8-10 volte più forti di quelli della
quindi stai da Dio
della morfina sì. È stato commercializzato principalmente in Europa e in Svizzera per la prima volta e in realtà da noi
non c'è
ma non in tutta Europa. In Svizzera c'è,
no, da noi pensavo in Italia,
no, in Italia non c'è. Ma perché è diventato,
vorrei creare allarmismo,
perché è diventato famoso il crocodile? In realtà non è diventato famoso il crocodile, ma il crocodile prodotto clandestinamente
in Siberia, nelle lande desolate siberiane.
Esattamente, esattamente. Quindi un preparato, questa droga di strada è un preparato che pieno di impurità, che ha appunto la caratteristica di rendere la pelle squamosa. Ma perché ha avuto tutto questo successo?
Perché?
Allora, due sono i fatti principali. Il primo è stato l'aumento dei controlli con la frontiera col Kazakhstan, che è il primo produttore di eroina della zona. Aumenta i controlli, aumenta.
Quindi non arriva più niente.
Costi, non arriva più niente. E io di qualcosa loro dovrò pur farmi. Ora pensate.
Sono necessità.
Anche perché la Siberia è noiosissima.
Infatti. E cosa, qual è l'altro motivo? È in realtà appunto la semplicità con cui si può sintetizzare e produrre in casa questa droga. Utilizzando della semplicissima codeina, che in Russia si può acquistare senza un...
Da banco,
esatto, anzi fino al 2012, adesso anche lì ci vuole la ricetta. Poi naturalmente mischiata cosa a casaccio, tipo benzina, liquido delle lenti a contatto, quello che trovi, insomma.
È strano che Giovanni Mucciaccia non ci abbia fatto una puntata, come benvenuti ad Art Attack.
Fatto?
Te lo vedi il capo?
Fatto? No, bene.
No, ce lo vedi Nili, il grande artista?
A farsi delle grandi pere.
Che fa una mega squama gigante, fatta per terra
con dei sacchetti di spazzatura.
Esattamente.
E cosa fa sto crocodile?
Niente, allora ti squama, tunchia tutto, ti squama.
Ma arriva fino anche all'osso, cioè si vede una...
Sì.
Infatti si chiama così perché simula i morsi di coccodrillo.
La pelle del coccodrillo.
Io sapevo perché sembra proprio che ti abbiano morso un coccodrillo
anche
fino all'osso.
Anche, sì, si vede proprio l'osso, tipo quando mangi, cucini il pollo, è presente?
Sì.
Che si vede l'osso proprio, che fai... Tiriglia la carne, rimane solo l'osso. Le costine, tipo le costine.
Che non ci sono nel pollo. Però volevo dare questa notizia.
Magari in Russia fanno il pollo con le costine, che ne sai.
Vabbè, ma quindi cosa succede? Questo... No, perché poi mi perdo, non so che cosa devo dire.
Vabbè,
è scesa la crocodile.
Esatto, facciamo così. Mentre Lele si ripiglia, ok, noi ci andiamo a sentire una canzone. La canzone originale è di Victoria Spivey e Lonnie Johnson. La canzone è Dope Head Blues. Ma noi la sentiamo di un artista particolare.
Viaggio Antonacci, dai!
Vero, Zano.
No. Di Veronica e i suonatori di Serenati Vino Rosso, ossia Veronica e The Red Wine Serenaders.
Che
hai
fine.
Capito? E quindi questa è Dope Head Blues.
Just give me one more sniffle, another sniffle of that dew. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dew. I catch a cow like a cowboy and throw a bull without a rope. Doggone, I got more money than Henry Ford and John D. ever had. Doggone, I got more money than Henry Ford and John D. ever had. I bit a dog like on Monday and 40 doggone. Thank you.
Wales is on my trail.
Dopehead Blues live qui a Crossroads, radiostatale.it. Lele, ricorda ai nostri centinaia e migliaia di ascoltatori dove ci possono scrivere e contattare.
Allora, ci possono contattare su Facebook
e basta.
E basta.
Perché effettivamente basta.
Esatto, Crossroads trattino Radio Statale.
Benissimo. Abbiamo parlato di droghe, dell'esperienza personale di amici dei funghetti di Dodi. Tu hai bofonchiato qualcosa sulla Siberia.
Sì, continua a bofonchiare, bofonchiare.
Io invece parlerò della più comune e diffusa marijuana, ma senza stare qui a fare gli spiegoni dove nasce, dove non nasce, eccetera. Ma parleremo di pilloline sostanzialmente.
Pilloline?
Pilloline. Per esempio, la marijuana veniva usata come pozione della verità dall'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Hai capito?
È un po' come la storia del whisky.
Era una scusa questa.
Un po' della storia del whisky di Washington, no?
Infatti viene voglia di conoscere un prigioniero di guerra che abbia provato questa spiacevole esperienza. Adesso ti fai sto bombone e poi mi dici dove avete nascosto gli ebrei, ok?
Oh sì, adesso non mi sovviene.
Ok. George Washington e Thomas Jefferson furono dei grandi produttori di marijuana, padre della patria.
Ma George Washington era anche quello che produceva whisky.
Esatto, ha fatto
ragazzi,
grande presidente.
Il nonno che tutti vorremmo, fondamentalmente.
O per essere esatti, di canapa, una cultura molto diffusa, chiaramente. E infatti la prima versione della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti fu scritta proprio su un foglio di canapa.
Pensavo sotto l'effetto di sostanze.
Sarebbe stato bellissimo.
Anche. Soprattutto il secondo emendamento.
Ma
io ti sparo! Così, scrivilo. Scrivi che io c'ho un'arma.
Ma quello sembra più il whisky, però. E se sì, posso esatto. Fare il pignolo.
Vabbè, ma George Washington, sai, faceva sia whisky che la
esatto.
Droga.
Appunto.
Quindi mischiali insieme.
Ma, le lobby dei produttori di cotone puntarono sul potenziale psicotropo della canapa per eliminare la concorrenza. E quindi la produzione fu regolamentata e proibita in alcuni stati. L'assunzione di marijuana era comunemente prescritta per affrontare i dolori del parto fino al 1942. Quindi.
Quindi spingi cilun davanti.
Lo sai che non ti vedono? Lo sai che non ti vedono? Il Paraguay è il maggior produttore mondiale di marijuana.
Quanti guai in Paraguay?
Andiamo avanti a slogan, okay, siamo una trasmissione di slogan. Questo invece è molto più interessante, perché anche per i più maliziosi, so che ce ne sono tanti qua in ascolto.
Porcellini.
Perché il latte materno contiene cannabinoidi.
No.
Sì.
Ecco perché amo le MILF.
Bravo.
Ma davvero?
E da dove arriva lo sguardo sognante dei bambini?
Ma davvero?
Esatto. Ebbene sì, il latte materno funziona un po' come il THC sui neonati, riempiendoli di una sensazione di sazietà, ma anche di benessere. Non siamo riusciti a scoprire se fargli quindi ascoltare reggae con le canne oppure fargli bere un bel tazzone di latte materno.
quindi direttamente se ciucci la tetta
ti sballi
ragazzi,
mica sono puntata... strafatto, ho succhiato quattro tettone.
Ragazzi, la puntata finisce qui, ho da fare, ciao.
Esatto. Oh, questo è interessante. Quasi tutti gli orologi del film Pulp Fiction sono regolati sulle 4:20. Perché? Si tratta di una strizzata d'occhio degli sceneggiatori, visto che l'espressione 4:20, 4:20, in inglese è comunemente usata per indicare l'assunzione di marijuana. Questa espressione, in codice degli anni 70, quando un gruppo di liceali si dava appuntamento ogni giorno alle 4:20 per cercare un fantomatico campo di marijuana abbandonato. Velocemente rassegnati, si limitarono a fumare qualche canna, rispettando scrupolosamente però l'orario degli appuntamenti.
Ma è tipo, il lotto alle 8 che ti fumi fuori dalle ore.
Comunque posso confermare, perché ho fatto una tesi sullo slang e cose del genere, che ovviamente ha a che vedere anche con queste cose, ed è verissimo.
E comunque è anche risaputo che Tarantino ha scritto i dialoghi di Pulp Fiction tutti all'interno di un coffee shop ad Amsterdam.
Sì, è vero.
Ci sta,
perché la cosa non mi stupisce.
Esatto.
Gli ultimi due interessanti è che mangiare...
Oddio, cosa stai per dire?
Mangiare un mango ben maturo.
Mango, ben
maturo, 20 minuti prima di fumare una canna, ne aumenta considerevolmente gli effetti.
Mango a dirlo, eh?
Mango a dirlo.
Mango lui!
Non se n'è salvato mango uno. Possiamo andare avanti.
La strage di manghi.
È provato che il mircene, un principio attivo d'origine vegetale, aiuta le molecole di THC a circolare nel sangue, facilitando loro l'accesso al vostro povero cervello.
Poverino.
Infatti, quando è molto maturo, il mango contiene un'alta concentrazione di mircene. E infine bisognerebbe consumare circa 800 spinelli in 20 minuti per fare un overdose. Quindi state tranquilli, amici,
no,
a casa.
No, vabbè, allora non morirò mai.
E in ogni caso il decesso sarebbe dovuto più a un'intossicazione da monossido di carbonio che a un vero e proprio overdose di THC.
Ancora una volta il fumo fa peggio. Bene.
E sappiate che la solanina contenuta nella buccia delle patate è molto più tossica. Capito? Quindi ci sono molte più possibilità di andare in overdose mangiando patate che fumando marijuana. E vi lascio i vostri amari doppi sensi, ok?
Mi sono trattenuto.
Ti no, io non l'ho proprio capito quello che hai detto.
Te devi lasciar perdere, te non capisci quasi niente. Tornano nel palinsesto di, nella scaletta di Crossroads, gli Old Crown Medicine Show, i Backstreet Boys del Kentucky.
Ah, ecco, qui dell'altra volta, grande.
Il Nick. Espertissimo di blues.
Il Nick Carter.
Esatto, con una canzone che è molto, molto famosa ed è Cocaine Habit. 65 quarter, bring the good stuff down from Vandenberg County, Indiana. Oh, one, two, I want two, hell, I'm riding. Shit. I want two, well, that cocaine habit's mighty bad. It's the worst old habit that I ever had. Hey, honey, take a whiff on me. Take a whiff on me, take a whiff on me. All you rounders, take a whiff on me. Well, I went to Mr. Demon in a loop. He got a sign on the window said, no more dope. Hey, honey, take a whiff on me. Take a whiff on me, take a whiff on me. All you rounders, take a whiff on me. Hey, honey, take a whiff on me. Well, I love my whiskey and I love my gin, but the way I love my coke, that's a doggone sin. Old Crown Medicine Show con Cocaine Habit qui a Crossroads.
I Backstreet Boys del Kentucky, grandi.
Sì,
Nick Carter di Frankfurt.
Però devi dire che Frankfurt è la capitale del Kentucky. No, non fa ridere.
Kentucky io lo conoscevo solo per il Kentucky Fried Chicken.
Neanche per il Jim Beam.
Ma che minchia lo conosco? Ah, il Jim Beam Whisky. Puntata l'altra volta, bla bla bla.
Sì, ma non puoi trattare così i nostri passati.
Cosa sta succedendo?
Sta partendo roba.
Non lo so, è partito qualcosa. È salita la crocodile anche al tuo computer. Esatto.
Parliamo invece di leggende metropolitane riguardanti l'LSD, cari amici. Perché soprattutto dagli anni 60 e 70 è iniziata a circolare questa leggenda collegata ai Blue Star Acid. Ok? Venivano proprio diffusi dalla polizia questi volantini che venivano affissi alle scuole, nei municipi, eccetera, perché pare per proteggere i bambini dall'LSD. Perché secondo la polizia esiste un tatuaggio, il cosiddetto Blue Star, alla portata di tutti i bambini. Si tratta di un piccolo foglio di carta bianca che contiene delle stelline azzurre delle dimensioni di una gomma da matita. Ognuna di queste stelline è impregnata di, pare, di LSD. e può essere staccata dalla carta e messa in bocca, ma l'assorbimento può avvenire anche attraverso la pelle, semplicemente maneggiando il foglio di carta. Quindi giravano questi tatuaggi, tipo i trasferelli.
Sì, quelli delle patatine.
Bravissimo. E si pensava che contenessero LSD e che quindi tutti i bambini fossero a rischio.
C'erano già i complottisti, i complottari anche all'epoca, tipo quelli che adesso vedono i rettiliani ovunque.
Ma c'era molta più droga, quindi sì.
E quindi sì.
E pare che siano stati anche trovati, perché alcuni di questi fogli portavano impressi anche personaggi dei fumetti. Infatti la polizia li definiva anche Snoopies, ok, in gergo. E succede a volte, anche oggi, che salti fuori qualche esemplare di blotter acido, ossia appunto di questi foglietti, nel corso delle perquisizioni antidroga, ma molto di rado. E ai bambini veniva consegnato come appunto fosse un tatuaggino. E ci sono episodi anche in Italia negli anni Ottanta.
Non voglio sapere cosa porta tutto questo.
Perché?
Io sì.
Anni Ottanta, Italia. Un ragazzo, essendo molte nuove case editrici di figurine, per motivi di promozione, mandavano dei ragazzi a distribuire gratuitamente figurine all'uscita delle scuole. Nel giro di pochissimo tempo in tutta Italia cominciò a girare il famoso volantino di cui parla Brunvand in un libro di cui non ce ne frega niente, e fece scalpore l'arresto di un giovane toscano per l'acquisto di un migliaio di figurine di Batman impregnate di LSD.
Giovani pacciani crescono.
Ma te lo vedi fuori da scuola, arriva a casa e mi viene tutto fatto: cos'hai fatto a scuola? Sono uscito e mi hanno scambiato battistuta per un bel balbo, io ce l'ho attaccato.
Esatto. Più o meno così.
Però il grande, qui vado di virgolettato, perché il ricercatore italiano di leggende, qualsiasi titolo questo sia,
Adam Cadmon,
Paolo Toselli, disse...
Il grande reprensibile.
Disse: l'LSD, essendo principalmente un forte allucinogeno, non dà assuefazione, non avrebbe quindi senso l'idea di spacciarlo a bambini o ragazzi per condurli nel mondo della droga. Anzi, probabilmente proverebbero un'esperienza che difficilmente vorrebbero rivivere. Quindi dice, è anche un mercato che è morto.
Quindi è fatta apposta, cioè ti drogo per farti capire che la droga non ti piace, così poi tu non ti droghi più.
Esatto. Bravo, la vedi zica. Che hai capito il senso.
Vedi la psicologia inversa.
Potresti fare anche te il ricercatore italiano di leggende.
Oppure sì, la Dan Cadmon italiano.
Comunque, dopo questa leggenda sull'LSD e sulle figurine di Batman e gli Snoopies, ci sentiamo un'altra splendida canzone. Qui andiamo su un uomo famosissimo, morto anche di recente, perché se non sbaglio forse l'anno scorso, due anni fa,
sì,
e parliamo di Joe Cocker. E grande. Sentiamo una canzone che ha sempre a che fare con sballi, ed è Let's Go Get Stoned, direttamente da Woodstock. Let's go get stoned.
You know my baby, she won't let me in. I've got a few men, I'm gonna buy myself a little lift. You know I've been working so hard, yes, all day long. Everything I try to do, I know it always seems to turn out wrong. Boy, that's why I'm gonna stand back. You know I'll be back. You can get yourself a taste. Oh, but don't you blow your cool, no, no. And stop messing up the man's play. I said, you know all my friends,
and take yourself a near mountain. Oh, I'm a don't pour down. But they ain't ready. Oh, let's go get some of this. I spent the last 2 weeks of my life in New York City. I was living on 8th Avenue in a crazy place called Lowe's Midtown Motor Inn. Oh, I thought I was going insane both day and night. Little wall sat on my little bed in my spaceship. I'm listening to my radio. And a man keeps telling me all about. Oh, it's just 350,000 little people all hanging out in one big piece of ground, son. Oh, and I thought to myself, it's gonna come true someday. Hey, we get a little nearer that land both there and then. So whether you turn around to your brother, your sister, your mother, your police officer, anybody else you want to talk to, or you gotta say to your friend, is let's go.
Joe Cocker con Let's Go Get Stoned. Cosa vuol dire questa roba?
Cocker,
mamma mia, che roba brutta.
Scende livello a Crossroads.
Ma credo che più basso di così sia difficile. Cioè, i nostri fan rimpiangono la stagione passata dove c'era della qualità.
Invece... Certo, perché non si rischiava mai il barile.
No, abbiamo raccontato tutta la strage di San Valentino in siciliano.
Sì, me la ricordo.
Bene, bene, bene. Ma andiamo avanti con Lele che ci racconta un aneddoto buffo sul... Non lo so. Perché allora, io lo vedo sul tuo PC, cosa vuoi dire? E sono un po' inquietato.
La Cina. La Cina
è vicina.
E il Canton Ticino è più vicino.
Beh, sì,
è giusto quello. Allora, la Cina è la patria dell'oppio.
Sì.
Infatti tutti ci ricordiamo in passato.
Ah no, l'oppio.
No, scusami. L'oppio. Allora, parliamo di oppio innanzitutto. La Cina è la patria dell'oppio e l'oppio è ancora molto diffuso oggi lì. Non soltanto nell'Ottocento, quando gli inglesi andavano lì a spaccarsi, eccetera, varie robe e cose.
Pensa se avessero avuto Amsterdam, che era, esatto, che era
infatti, cioè Amsterdam lì va a finire in Cina, su un guglione.
Questa è la storia secondo Lele, proprio così, esatto, è molto sbrigativa.
Allora, c'è una notizia di qualche anno fa che dice che in un ristorante cinese,
sì,
i titolari condivano i piatti con l'oppio per fidelizzare i clienti. Allora, ma cosa è successo?
Questo, cari amici di Crossroads, ascoltatelo perché è uno splendido aneddoto, visto che tra un po' ci sarà il pranzo di Natale, il cenone, eccetera, da poter raccontare in amicizia. Quando,
esattamente.
Fare
quando gli svelerete ai parenti i vostri ingredienti segreti, esatto, per i tortellini.
Esatto, esatto.
Mettete il ruffili nei tortellini nella pastina alla nonna.
Il popper.
Esatto. Allora, cosa è successo? La polizia cinese ha arrestato un ristoratore accusato di aggiungere dell'oppio nei piatti perché era dipendenza ai clienti e fare così che venissero a mangiare più ti frequenti nel suo locale.
Ah, già. Però buono, migliore... assaggia, è la famosa frase che assaggia torna.
Esatto,
l'ha presa alla lettera.
Vedi il marketing.
Loro sono dei geni.
L'attività illegale del ristoratore è venuta alla luce dopo che un cliente è stato fermato durante un controllo antistupefacente di routine mentre alla guida della sua auto. Il ragazzo, il 26enne Liu Yuwei. Gli vuoi un po' di audio?
No, mi speravo non facessi queste battute becere sui nomi cinesi.
Era servita sul
piatto. No, dice gli vuoi. È stato, non posso dire in cinese, continuano a dire in cinese. È stato trovato positivo un test all'ulina. Ulina, quella ABP.
Neanche al bagaglino.
Lui non è riuscito inizialmente a convincere la polizia che lui non aveva mai fatto uso di droga.
Sì, ma può sembrare normale.
Ed è stata la sua famiglia a mettersi a indagare sulle cause della positività di questo ragazzo, sì. E risalire dopo due settimane di intense ricerche al ristorante in cui aveva appena mangiato. Aveva mangiato prima di questo controllo. Quando i familiari sono andati a mangiare nel ristorante anche loro, sì. Hanno testato le proprie urine, che sono risultate positive alla droga.
Okay. Alla droga.
Con le analisi in mano sono andati alla polizia, ma già tutti i parenti che escono dal ristorante con boccette di piscio. Vanno
bei momenti, sono tutto un brivido.
Esatto. Che la polizia che ha aperto un'indagine sul ristorante. Il ristoratore, sì. Interrogato dalla polizia, avrebbe ammesso di avere comprato 2 kg di semi di papavero oppiaceo,
che bello,
per l'equivalente di 70 euro, e sì. Di averli utilizzati per condire i suoi piatti.
Gnammi.
Sfortunatamente per Liu, il ragazzo quello lì,
sì, prima, sì.
La colpevolezza
ce lo ricordiamo,
Liu Yuoi. Sfortunatamente per Liu Yuoi, la colpevolezza del ristoratore non gli è stata di grande vantaggio, perché la sanzione sotto guida di sotto effetto di stupefacenti gli è costata comunque. No, è stata comunque combinata. Sono troppo difficile. È stata combinata perché il giudice ha ritenuto non rilevante il fatto che lui li avesse assunti intenzionalmente o meno.
Quindi adesso in carcere con tutto il resto della famiglia, anche loro, giustamente.
Tutti con la stessa boccetta di urina. E che si dicono: gli vuoi, gli vuoi.
E poi deve essere, secondo me, un inferno. Perché dice: vabbè, vado in carcere, ma con la mia famiglia, no. Cioè, tipo, no! Ma cos'è?
No.
Infatti io volevo fare...
Zio, basta, togli le mani dalle sbarre, zio!
Io volevo fare solo una chiosa della serie. Vedi com'è importante la famiglia?
Sì.
O ti aiutano a venire fuori da un casino, o per colpa loro finirai dentro in tutti che i casini bello. Della tua vita.
Esatto.
Benissimo. Grazie famiglia.
Parenti serpenti, così.
Beh, bel film anche quello, eh?
Fantastico.
Monicelli.
Quel film Monicelli è qualcosa di bellissimo.
A proposito di film e attori, adesso sentiamo una canzone suonata e cantata nel pezzo che vi mettiamo da un attore. Che è l'attore che Hugh Laurie, che come sapete tutti, Dr. House, che ha fatto 2 dischi splendidi sul blues di New Orleans. Sì, non c'entra niente i Massive Attack, ok, perfetto. E in questa situazione andiamo a sentire una canzone bellissima. Lui suona il piano e ha una voce, secondo me, molto interessante. La canzone è Yonkers Blues.
Call me a junker. Say I'm loaded out of my mind. But I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer. I wanna get high again. Thank you. some they crave for chicken. Some fellas crave for steak. But I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker, say I'm loaded all the time, but I just feel happy, I feel good all the time.
You Glory con Junkers Blues.
Ma sai che è stata una sorpresa gigante questa qui.
Puoi metterti le cuffie in maniera decente.
Sì, eccolo.
Ok. È stata una sorpresa perché lui è molto molto bravo, ha fatto due album, Just Let Them Talk e Didn't It Rain, uno più bello dell'altro.
Bravo, bravo.
Bravo a suonare il piano, bravo a cantare, bravo a riportare in auge la musica di New Orleans.
E brava anche a guarire i pazienti.
Brava anche a guarire i pazienti col suo bellissimo bastone con le fiamme. Vorrei portare alla vostra attenzione la vicenda di Doc Hellis, ossia il lanciatore dei Pittsburgh Pirates, che ha eliminato tutti i battitori avversari mentre era fatto di LSD.
Minchia.
Sì, sì, sì. C'è uno splendido documentario, a proposito, fatto da Jeffrey Radice, che si intitola No No e Documentary. Questo è il titolo, che è stato anche mandato al Sundance Film Festival. E quindi c'è tutta un'intervista a Jeffrey Radice.
Già il nome di per sé. Sì.
E praticamente gli dicono... Dice, Doc era fatto... Che non si riferisce a me.
Sì, come no.
Era fatto di LSD da qualche giorno. Aveva preso un acido, gli era sceso e ne aveva preso un altro, ma... Più ne prendi, meno ti fa effetto. Puoi prolungare la fattanza, ma nel suo caso lui era alla fine di una fattanza durata più giorni. Così quando è andato allo stadio ha preso anche un po' di speed, perché...
Vabbè, già che c'eravamo, d'antipasto non te la fa un po' di speed.
La sua droga preferita per quando doveva lanciare, che lo ha aiutato a concentrarsi sulla partita. Ma gli chiedono, il fatto che fosse, che ci fosse così tanta gente a guardarlo l'avrà fatto impazzire, gli chiedo. Ma lui dice, Doc era molto bravo a gestire le situazioni in cui si trovava. Penso che gli atleti professionisti riescano a ignorare la folla senza troppe difficoltà. Un'altra cosa che l'ha aiutato è la memoria muscolare. Dan ne ha parlato molto durante la sua vita. Nel caso del lanciatore, tutto ciò che devi fare è lanciare la palla. Quindi basta prendere il ritmo, anche se sei strafatto, il movimento è sempre quello. Ma la cosa più interessante è che gli hanno chiesto, ma pensi che l'LSD non influisca sulla capacità di un atleta di giocare a baseball come lanciatore? E dicono, se giochi esterno destro, ti arriva forse una palla ogni 1-2 inning.
Spatti.
Quindi la tua mente ha un sacco di tempo per perdersi. Se giochi lanciatore, devi tirare una palla dopo l'altra e alla fine prendi un certo ritmo. È per questo che credo sia stato possibile fare quello che ha fatto Doc Hellis, perché non si sa ancora se sia leggenda o verità, in quanto non, cioè nessuno gli ha fatto
ma
il
poi
test.
Ha vinto.
Si è eliminato tutti i battitori avversari. I Pittsburgh Pirates hanno vinto incredibilmente questa splendida partita di baseball. Doc Hellis, il drogato, fortissimo. LSD.
Doc il drogato, grande.
Perfetto. Quindi lo consigliamo anche alla...
A tutti i doc del mondo.
Alla difesa del Carpi di assumersi, farsi esatto. Un po' di speed.
Esatto.
Anche a Zaccardo, che credo ne abbia,
grande,
ne abbia bisogno.
Zaccardo. Ha bisogno probabilmente
dimmi
di un
due pilloline
di
così al volo prima di chiudere e mandare una canzone pazzesca.
Ma facciamole dire al nostro ospite.
Allora, si legge questa notizia clamorosa. Chirurgo arrestato per aver rubato eroina dallo stomaco di un paziente. Fantastico.
Che bello.
Allora, un chirurgo russo...
Eccolo lì. Eccolo,
siamo
vedi?
Sempre,
vedi,
siamo
lì.
Sempre, lì.
Sempre lì.
La Russia dispensa sempre emozioni.
Emozioni.
Allora, un chirurgo russo sembra sia stato arrestato, è stato arrestato, non sembra, per aver rubato una bustina di 5 grammi di eroina che aveva ritrovato nello stomaco di un paziente.
Hai capito?
Sì, a quanto pare. Il paziente aveva probabilmente
probabilmente, cioè,
vabbè, probabilmente
beneficio del dubbio,
ingoiato l'ovulo per trasportare la droga oltre confine. No, secondo me è uno sport nazionale russo, invece magari
esatto.
Se la stava facendo per cazzi suoi.
Fare le maracas.
La maratona del...
esatto, maracas.
Esatto. Ma a causa di un malore è stato ricoverato in ospedale e quando i medici hanno visto il risultato della radiografia hanno deciso giustamente di operare.
E fare i soldi.
No, vabbè. No, forse secondo me non l'avevano neanche intuita proprio all'inizio. Dici, fa una radiografia, c'è qualcosa dentro, o è un tumore o è un ovulo, vabbè.
In ogni caso è divertente.
Quando il chirurgo
è per il chirurgo, non dico, chirurgo. Non voglio che ci sia la polemica domani su Repubblica, di Calabresi, Crossroads prende in giro i tumori, no.
E i chirurghi anche.
Ma magari si è divertito anche quell'altro sotto anestesia, non capire un cazzo, hai voglia.
L'hanno derubato di tutti i suoi guadagni.
C'avevo 100.000 euro nello stomaco, ma non ce l'ho
proprio
più.
Proprio strappandoglieli via.
Beh, morale della favola, quando il chirurgo ha visto che quello che c'era nello stomaco era eroina e non un nodulo o un tumore, giustamente come ti dicevo prima, ha deciso di tenersi il reperto. Però la sottrazione di tale reperto non è passata inosservata e la polizia lo ha arrestato ovviamente dopo poco. Un portavoce avrebbe aggiunto anche che al momento dell'arresto il chirurgo era ubriaco.
Vabbè, sono abbastanza alte le probabilità.
Però era bravo, cioè se è riuscito a operarlo da ubriaco. Cioè bravo,
c'è chi lancia baseball e c'è chi opera. Esatto.
Comunque, a proposito di chirurghi russi, c'è un detto russo che dice meglio morire che finire in un ospedale russo.
Non generalizzerei.
No, è proprio un detto.
Ok.
Quindi il chirurgo, morale della favola, per concludere, anche il chirurgo adesso rischia fino a 15 anni di prigione per furto e ricettazione.
Che tristezza.
In barba al giuramento di Ippocrate.
Cioè, oltre il danno la beffa.
Chiama la beffa.
Il giuramento di Ippocrate.
Il giuramento di Trainspotting.
Se me è molto antico, andrebbe rimodernizzato. Ma questo ne parleremo. Faremo una puntata sulla medicina e parleremo di questa roba qua. Noi invece purtroppo il tempo è finito, siamo in ritardissimo.
Esatto, e abbiamo fatto una puntata, volevo aggiungere, sulla droga senza citare Sgarbi, che è quello che negli ultimi tempi ha in attenzione. E Morgan anche.
E neanche Salvini. Comunque, vi salutiamo, noi di Crossroads, un saluto da Doc, Lele e il nostro, che non so se sarà ospite o membro fisso, adesso vedremo, siamo in trattativa.
Hai un membro fisso? Perché noi ce l'abbiamo, se ce l'hai anche tu.
Il nostro caro Dodi.
Che non è Dodi Al-Fayed, ragazzi, dobbiamo dirla questa cosa.
Non è neanche Dodi Battaglia.
Perché quello è morto.
Ecco, tutte e due queste battute, l'ultimo che le ha fatte, pare, voci di corridoio dicono sia stato Carlo Magno.
Perfetto.
Pensa quanto
Carlo Magno a Crossroads.
Comunque, nel salutarvi, vi lasciamo come al solito con una canzone splendida. E questo è uno dei chitarristi che io amo di più, contemporanei.
Che non è Dodi Battaglia.
Non è Dodi Battaglia. La canzone che è stata resa famosa da Howlin' Wolf, la canzone è Spoonful, ma qui è suonata da un magistrale Joe Bonamassa. Eccolo, buonanotte.
Ciao. Love.